Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
À l'ombre du cœur de mamie, à l'ombre du cœur de mamie, un oiseau s'était endormi, un oiseau s'était endormi. Un jour qu'elle faisait semblant d'être la belle au bois dormant, et moi me mettant à genoux, et moi me mettant à genoux. Bonne fée, sauvegardez-nous, bonne fée, sauvegardez-nous. Sur ce cœur j'ai voulu poser une manière de baiser. Alors cet oiseau de malheur, alors cet oiseau de malheur, se mit à crier au voleur, se mit à crier au voleur. Au voleur et à l'assassin, comme si j'en voulais à son sein. Aux appels de cet étourneau, aux appels de cet étourneau, grand branle-bas dans l'Anderneau, grand branle-bas dans l'Anderneau. Tout le monde et son père accourt, aussitôt lui porter secours. Tant de rumeurs de grondements, tant de rumeurs de grondements. On fait peur aux enchantements, on fait peur aux enchantements. Et la belle désabusée ferme son cœur à mon baiser. Et c'est depuis ce temps, ma sœur, et c'est depuis ce temps, ma sœur, que je suis devenu chasseur, que je suis devenu chasseur, que mon arbalète à la main, je cours les voies et les
Benvenuti da Christian Gilardi. Abbiamo ascoltato A l'ombre du cœur de ma vie, la voce è quella di Margherita Margot Galante Garrone. Il brano invece naturalmente di Georges Brassens. È la seconda puntata dedicata a questa cantautrice italiana che è stata l'anima e la voce femminile dei Cantacronache, ma che poi ha sviluppato anche una carriera da solista. Per fare, insomma, come dire, un ricordo abbastanza approfondito di questa cantautrice, abbiamo sempre con noi Chiara Ferrari, autrice di un bel libro, Le donne del folk, cantare gli ultimi, edito da Edizioni Interno 4, dove si è soffermata a lungo appunto sulla figura di Margot. Ben ritrovata, Chiara Ferrari.
Ben ritrovati a tutti, a tutte. È di nuovo un piacere essere qui e poter riscoprire un'altra grande voce del folk italiano.
Stiamo cercando di ripercorrere questa vita artistica veramente importante di questo personaggio che ha collaborato con, possiamo dirlo, la creme del mondo intellettuale, artistico, poetico del suo tempo. Stiamo parlando, diciamo, siamo così verso la fine degli anni 50 e su verso tutti gli anni 60 e 70, naturalmente la storia di Margot e di questo periodo, di questa musica, va di pari passo anche con le situazioni del paese, dell'Italia, di quel momento, del momento politico. I Cantacronache e Margot erano convinti che la canzone doveva avere una funzione pedagogica per educare le masse. In questo erano in linea con il Partito Comunista Italiano e il pensiero del suo, come dire, gran guru, se possiamo permettetevi il termine, cioè è quello teorizzato da Palmiro Togliatti, che pensava che la cultura doveva essere una cultura di massa.
Esatto. Il Partito Comunista Palmiro Togliatti intercettano immediatamente la canzone come nuovo mezzo di intrattenimento di massa, ma anche di diffusione di contenuti che potessero arrivare appunto a tanti e che potessero veicolare delle informazioni appunto alternative a quelle ufficiali che passavano dai giornali o quant'altro. Quindi la canzone aveva proprio questa funzione pedagogica per il Partito Comunista, quella proprio di educare le masse e soprattutto coinvolgerle e interessarle alla realtà. Questa era la cosa principale. E ci sono appunto diversi interventi proprio di Palmiro Togliatti, che fu segretario appunto dal 38 fino al 64, e diceva proprio che c'era questo profondo distacco della cultura dalla vita reale, e questo distacco si era accentuato sotto il fascismo e continuava in quel momento, in quegli anni 60, nelle forme della decadenza e dell'evasione. Quindi questa parola evasione ci porta proprio a questo motto di Cantacronache, evadere dall'evasione. Già comunque anche prima aveva già espresso questo pericolo della decadenza della cultura italiana, che lui vedeva praticamente in tutti i campi dell'attività culturale e in particolare proprio nelle manifestazioni culturali meno elevate, che sono quelle più pericolose, perché sono lo strumento attraverso cui si stabilisce l'egemonia culturale delle classi dominanti, e quindi la canzone come strumento per poter dominare le masse.
Certo, interessante e anche, come dire, abbastanza attuale se lo contestualizziamo appunto i nostri periodi. I collaboratori, appunto, lo abbiamo detto, sono personaggi insomma di una caratura intellettuale importante: Italo Calvino, Franco Fortini. Alcune di queste canzoni scritte da loro sono fotografie di condizioni esistenziali e sociali di quel periodo, no? Quali sono le canzoni più significative in questo senso?
Calvino, abbiamo già detto, è una figura centrale nel lavoro di Cantacronache. Per Cantacronache scrive canzoni che sono diventate memorabili. Ancora adesso, se andiamo a una manifestazione, ascoltiamo Oltre il ponte, Dove vola l'avvoltoio. Di Calvino, Margot interpreta Canzone triste, che è tratta appunto da un racconto proprio di Calvino, L'avventura di due sposi, che aveva pubblicato per Einaudi nel 60. In realtà la prima incisione è quella di Franca Di Rienzo, come abbiamo detto ci sono tanti collaboratori, che la incide appunto nel 58. Invece Margot la incide nel 62 ed è diventata molto celebre questa sua versione. Ed è una di quelle canzoni che rivelano proprio i cambiamenti di questa nuova Italia, del dopoguerra, della ricostruzione, del boom economico, con le trasformazioni sociali, appunto lo sviluppo di questo tessuto industriale e quindi l'ingresso nel mondo del lavoro anche di tante donne, operaie, impiegate, che assumono un ruolo diverso, nuovo nella società di allora. E di fatto la canzone è proprio anche una critica nei confronti di questa nuova società, con i ritmi di vita imposti da questa nuova società capitalistica, dove di fatto il lavoro impegna 24 ore su 24 sostanzialmente nelle fabbriche, negli uffici, perché bisogna tenere alta, no, la produzione di beni di consumo. E però si viveva un'esistenza molto precaria sul piano degli affetti. La canzone racconta proprio di due sposi che faticano a incontrarsi durante il giorno, perché uno fa i turni la notte, l'altro fa il turno al giorno, e di fatto non riescono a incontrarsi. È però una canzone che è piuttosto rivoluzionaria per quegli anni, intanto perché tratta il tema dell'amore reale, vero, nato dall'osservazione della realtà, dei cambiamenti di quegli anni, e poi affronta il tema sessuale, perché c'è una citazione del letto, c'è un riferimento al letto, quindi alla vita appunto di coppia. E come sappiamo erano argomenti in quel momento ancora un po' difficili da trattare, cioè la società di allora non era preparata, una società comunque conservatrice, una società molto pudica, molto cattolica, comunque siamo negli anni di governi democristiani, insomma, e quindi ci furono diversi casi proprio di censura anche con gli anni. Però nel 62 questa canzone non viene censurata in realtà, però fece scalpore, ecco, questo riferimento alla vita sessuale.
Direi anche qua un testo che può essere attuale ancora oggi, no? Perché, diciamo, come dire, le coppie sono fatte ancora oggi, diciamo, di momenti difficili da trovare, perché uno lavora la mattina, l'altra. Canzone triste, testo di Italo Calvino, voce naturalmente di Margot.
Erano sposi. Lei s'alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva. Lui era in cucina con la stufa accesa, fanno da cena e poi già lui partiva. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri, di fissar la nebbia non si stanca mai, cercando invano il sol fuori dei vetri. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. La 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 la. Il nostro letto serba al tuo tepor.
Chiara Ferrari, la voce di Margot che stiamo ascoltando, che stiamo scoprendo, magari per qualcuno riscoprendo, vale la pena, appunto, non è solo una fotografia del suo tempo, ma, come dire, ci sono dei brani veramente molto forti, sì, certo, scritti all'epoca, ma che, lo dicevamo poco fa, possono essere attuali ancora oggi. la collaborazione con Calvino, ne abbiamo parlato, quella di Fortini anche su un altro brano, Fratelli d'Italia si intitola, no?
Sì, beh, con Franco Fortini Margot ha una collaborazione molto importante che prosegue negli anni, perché lei ha poi autonomamente cantato e messo in musica poesie di questo scrittore poeta fiorentino, per esempio Filet Filet, che risulta essere una traduzione di un poema di Raymond Queneau, che Fortini dedicò proprio a Margot per i suoi 18 anni. E qui è musicata invece da Sergio Liberovici. Poi c'è il canto degli ultimi partigiani che abbiamo già ascoltato. Ci sono due brani di Fortini scritti nel suo album di esordio. C'è Lontano Lontano, che è sulla guerra del Golfo, che Margot interpreta nel 94. E poi ci sono due canzoni appunto interessanti su quegli anni. Una è appunto il Fratelli d'Italia, questo sorta di parodia dell'inno nazionale che Fortini scrive nel 58-60 e che Margot mette in musica, e può essere che l'abbia anche cantata successivamente, non in quel momento. E l'altra, a mio parere interessante per quegli anni, è la canzone su Julien Grimaud, questo militante dirigente del Partito Comunista Spagnolo che venne assassinato praticamente dai sicari di Franco. Siamo nel 63 e questa morte generò un'ondata di protesta antifranchista appunto molto accesa, e quindi sono due brani interessanti per capire un po' il contesto di quegli anni. Beh, Fratelli d'Italia, come abbiamo detto, una parodia di questa Italia mediocre, di questa Italia democristiana che si è asservita a queste logiche consumistiche, dove si è perso quest'idea di fratellanza, perché di fatto è un'Italia che vive sull'individualismo, anche questa forse è abbastanza attuale.
Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, governo e data. Fratelli d'Italia, ciascuno per sé, pepere pepe, ciascuno per sé. Una piccola casa, una piccola moglie, un piccolo lavoro, una speranza piccola così, una piccola messa la domenica, e Dio per tutti. Tiriamo a campare, bisogna accettare la vita come fratelli d'Italia, ciascuno per sé, pepere pepe, ciascuno per sé. Un piccolo silenzio, un piccolo peccato, una piccola coscienza, un pentimento così, una piccola Fiat per la domenica e Dio per tutti. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare fra l'Alpi ed il mare, son troppi perché fratelli d'Italia, ciascuno per sé, pepere pepe, ciascuno per sé. Una piccola vita, una piccola pietà, una piccola viltà, una libertà piccola così, una piccola morte ogni domenica e Dio per tutti. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, governo ed altare, sicuran di te. Fratelli d'Italia, ciascuno per sé, pepere pepe, ciascuno per sé.
Dunque, la voce di Margot che abbiamo ascoltato con questo brano Fratelli d'Italia è su testo di Franco Fortini. Ma Calvino e Fortini non furono gli unici poeti e autori che scrissero canzoni per Cantacronache e Margot. Anche la collaborazione con Gianni Rodari fu molto importante.
Esiste proprio un disco che si chiama Cantafavole, che viene registrato nel 1962 con le musiche di Sergio Liberovici, dove Margot interpreta queste 6 filastrocche in Cielo in terra di Rodari, che aveva pubblicato per Einaudi nel 1960. Rodari si era interessato di canto sociale, conosceva la musica, suonava il violino, aveva addirittura partecipato ad alcune ricerche sul campo con Ernesto De Martino. Quindi forse era naturale che queste sue filastrocche avessero un qualcosa di musicabile e trasformabile appunto in una canzone. Queste 6 filastrocche sono Il trionfo dello zero, Il pane, Pesci pesci, Il giornalista, L'accento sulla A e Il girotondo di tutto il mondo. Sono temi, diciamo, per esempio quest'ultima, Girotondo di tutto il mondo, sull'antirazzismo, sul tema dell'uguaglianza, dell'inclusione sociale, quindi filastrocche per bambini, ma anche con una ricaduta, diciamo, sugli adulti.
Giro tondo di tutto il mondo è il brano che andiamo quindi ad ascoltare su testo di Gianni Rodari e la voce di Margot.
Filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e per gli abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani, i francesi, per quelli neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in Cina, dove sera se qui è mattina, per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci e dormono dentro un sacco di stracci, quelli che stanno nella foresta dove le scimmie fanno sempre festa, per quelli che stanno di qua o di là, in campagna o in città, per i bambini di tutto il mondo che fanno un grande giro tondo con le mani nelle mani, sui paralleli e sui meridiani, con le mani nelle mani, sui paralleli e sui meridiani, con le mani
stiamo cercando di, come dire, percorrere questa vita, devo dire, incredibile di questa cantautrice di origine torinese, lo abbiamo detto, che viene fin da giovane in contatto con un mondo intellettuale fiorentissimo, che era quello appunto dell'Italia di quel tempo: Calvino, Fortini, Gianni Rodari, lo abbiamo appena ascoltato in questo brano, Giro tondo di tutto il mondo. Nostra ospite a Gran Bazar è sempre Chiara Ferrari. Margot poi però decide di andare in Spagna, e questo è un momento, credo, una chiave di volta probabilmente nella sua vita artistica e sicuramente anche personale, proprio durante il regime di Francisco Franco. Per far che cosa? Per raccogliere sul campo testimonianze sui canti della nuova resistenza spagnola. Anche, come dire, un lavoro, come dire, anche pericoloso, no? Perché,
sì,
insomma, non si scherza quando si parla della repressione di Francisco Franco. Che tipo di esperienza fu appunto quella in Spagna per Margot?
Intanto, diciamo, è una vera e propria spedizione che avviene nel luglio del 61. Ed è organizzata da Italia Canta, quindi nasce proprio con uno scopo molto preciso di andare a raccogliere questi canti della nuova resistenza spagnola. Fu un viaggio estremamente coraggioso, come abbiamo detto prima, e soprattutto per una donna. Margot parla proprio di un viaggio clandestino, nel senso che loro erano clandestini in quel contesto, erano clandestini e le persone che andavano ad incontrare, gli spostamenti appunto dovevano avvenire di nascosto, c'era sempre il rischio di essere sorpresi, di essere incarcerati, ovviamente stiamo parlando di una dittatura, e si racconta addirittura di questa scatola di fiammiferi con le lamette da barba, dove in ognuna c'era l'indirizzo di una persona che potesse fornire qualche nuovo canto, qualche informazione. Quindi questa scatola era pronta ad essere gettata dalla finestra dell'auto ed incendiarsi per nascondere qualsiasi traccia. E questo viaggio produce un disco che esce successivamente con Amodei, Straniero, Liberovici, appunto Per Italia Canta, e produce un libro. Un libro di cui gli autori sono Straniero, Liberovici, collaborazione appunto di Margot, che esce per Einaudi nel 1962, appunto I canti della nuova resistenza spagnola 1936-1961. E questo libro andò incontro a censura e a un processo che fu anche molto duro, nel senso che generò molti scontri, ci furono lanci di bombe Molotov alla sede di Einaudi, molti giornali insomma seguirono questo evento. Perché fu così criticato e censurato? Perché il saggio riportava la traduzione di alcuni canti, appunto rinvenuti, che avevano contenuto politico e che quindi soprattutto erano ovviamente invettive contro Francisco Franco in particolare, il governo in generale, e gli autori e l'editore vennero accusati di vilipendio di capo di Stato estero, perché appunto in questi canti si menzionava la figura di Franco, che veniva definito come cavron, che vuol dire bastardo, uh-huh, e altri nomi, chio de puta, è facile capire, certo, che cosa, ecco, e anche per oscenità. E quindi quelle parole, che vennero considerate blasfeme, insomma vergognose, non furono però ovviamente pronunciate da un Einaudi che andava a pubblicare il libro, ma erano la voce del popolo spagnolo che esprimeva la propria opposizione al regime attraverso il canto. Il processo dimostrò, infatti vennero tutti assolti, benché banditi dalla Spagna per lungo tempo, però appunto si dimostrò che l'opera aveva un carattere scientifico, che quindi si proponeva proprio di raccogliere quei documenti che sarebbero andati perduti per gli storici e che quindi fissavano quella particolare reazione popolare contro un regime oppressivo, che ancora oggi, se vogliamo, possiamo farne uso, ecco, per capire quel momento e la reazione popolare. Ecco, in quanto a Margot, che partecipò al processo, c'è una sua testimonianza che ci fa comprendere, diciamo, il clima conservatore di quegli anni, molto anche discriminatorio nei confronti delle donne. Alla domanda del giudice se lei come donna non si fosse sentita a disagio nel pronunciare quelle parole, appunto, che abbiamo detto, Margot rispose chiedendo quale fosse la differenza tra uomo e donna. E in quel momento ovviamente generò un gran putiferio.
È appunto una figura di una donna forte, una donna con dei valori che sappiamo ereditati dalla famiglia, ma poi appunto portati in una vita dedicata appunto attraverso il canto e la musica, comunque nella lotta anche sui diritti delle donne. Abbiamo parlato di Spagna, quali sono i brani, diciamo, che possono rappresentare questo lavoro di testimonianza che ha fatto sui canti della nuova resistenza spagnola?
Per esempio, Ya se fue el verano significa è passata l'estate, e viene raccolta a Madrid proprio da un giovane intellettuale. Queste persone che loro incontrano sono tutti anonimi, proprio per mantenere la segretezza, anche se i testi poi gli vengono consegnati direttamente dalle persone, ma sono indicati nel libro, sono proprio indicati tutti anonimi. In questo caso si parla di un giovane intellettuale. E appunto è stata scritta nel 59 su una canzone castigliana, e qua sì, si parla di Franco, si dice che presto il suo governo finirà, che lui andrà in esilio, e poi si parla della fame che la gente pativa in quel momento, frutta e verdura non si potevano mangiare per colpa di un figlio di puntini 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 del Ferrol, che è il luogo di nascita di Franco, ma chiaramente quel figlio di lascia intendere che probabilmente...
Certo. Quindi Margot che canta naturalmente in spagnolo su questo lavoro dedicato appunto alle testimonianze sui canti della nuova resistenza spagnola, Ya se fue verano.
Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Todos los ministros se irán al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda pa' los dientes. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. La verdura es cara, no hay quien coma fruta, y todo por culpa de un hijo del Ferrol. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Más de 100 pesetas cuesta la ternera, ni que el animal un hijo de Franco fuera. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Ya los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueven les van a detener. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Los americanos son dueños de todo, yo soy español, pero en España me jodo. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Curas militares, monjas y accionistas, y del Opus Dei también los falangistas. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Haced las maletas, pronto será tarde, y dos del país, que la cosa está que arde. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros, es mucho peor la que tienen los obreros. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú.
Una capacità anche di interpretare, lo abbiamo visto anche in altre lingue, no? Diciamo il francese per quanto riguardava la canzone di Boris Vian, lo spagnolo per questo particolare lavoro sulle testimonianze, sui canti della nuova resistenza spagnola. Ecco, poi però c'è un momento in cui i cantastorie, lo abbiamo detto, si sciolgono e per Margot inizia un nuovo percorso. Che appunto ci stupisce ogni volta, no? Perché, come dire, avrebbe potuto continuare, come dire, sulla falsariga, però invece è una cantautrice che riesce a rinnovarsi e che dà dei contributi veramente importanti per quanto riguarda la canzone impegnata in Italia. Ecco, che periodo inizia per Margot dopo appunto le esperienze dei Cantacronache?
C'è un primo periodo a partire dagli anni 61-62 dove comunque la collaborazione con Liberovici, con Diona, con Calvino si mantiene, tant'è vero che appunto Canzone Triste è proprio pubblicata nella 62, poi segue nel 64 altre pubblicazioni, altri canti che incide come La Badogliei della morte di Anita Garibaldi che sono appunto del 64 e poi viene coinvolta in una serie di produzioni, di dischi collettivi in cui Sergio Liberovici fa da curatore. Per esempio nel 65 c'è questo Canzoniere Italiano dei Ribelli che viene edito dalla DNG, che è un'etichetta discografica che nasce dalle ceneri di Italia Canta praticamente nel 63. Questo album contiene canti partigiani, canti ebrei, un canto zigano, canti di rivoluzionari spagnoli di Huelva e poi c'è questo finale collettivo con una versione appunto di We Shall Overcome e di un Alleluia dove troviamo per esempio la figura di Harold Bradley che canta, che è questo americano che appunto era giunto in Italia e poi è tra i fondatori del Folk Studio di Roma. Qui Margot canta Pietà le morta con la musica appunto di Liberovici e il testo di Nuto Revelli. Nel 66 c'è un altro album collettivo molto importante, significativo, I canti dei Lager a cura di Sergio Liberovici e qui l'etichetta è Dischi del Sole. È coinvolta per esempio Giovanna Marini, il coro della milizia operaia ungherese, cori russi. Margot interpreta questo canto a Compiègne, che è un canto che deriva probabilmente da questo campo di smistamento di Compiègne, dove appunto erano stati rastrellati i primi ebrei francesi, composto molto probabilmente nel 43. È un canto molto forte e dove proprio si parla del canto come strumento per dimenticare le sofferenze, i patimenti appunto di quella situazione.
Allora direi andiamo subito ad ascoltarlo così per aprire questa parte degli album, come dire, collettivi di Margot a Compiègne.
De tous les coins de France, nous sommes arrivés, ramassés par malchance, nous voilà prisonniers. Certains se désespèrent et se font des soucis, oublions nos misères et tous en cœur chantons ceci. À Compiègne, à Compiègne, à Compiègne, dans ce camp partout cerné de barbelés, à Compiègne, à Compiègne, à Compiègne, à Compiègne, nous avions pour tout décor le mirador, à Compiègne, à Compiègne, à Compiègne, à Compiègne, du matin jusqu'au soir, on vit dans l'espoir, aussi le moral est bon, car bientôt nous partirons de Compiègne. Couche sur la paille, l'électeur, le député, le curé avec ses ouailles, le pauvre et le banquier, le contribuable sans malice, couche près du percepteur, commissaire de police, ronflant près du cambrioleur. À Compiègne, à Compiègne, à Compiègne, dans ce camp partout cerné de barbelés, à Compiègne, à Compiègne, nous avions pour tout décor le mirador, à Compiègne, à Compiègne, du matin jusqu'au soir, on vit dans l'espoir, aussi le moral est bon, car bientôt nous partirons de Compiègne.
Siamo sempre a Gran Bazar, la nostra ospite è Chiara Ferrari, che ha studiato molto e ha scritto anche, ha realizzato anche un documentario sui cantacronache e sui personaggi che hanno composto questo progetto di canzone popolare impegnata, che, lo abbiamo detto, voleva riprodurre in Italia il modello da una parte dei chansonnier francesi e il sodalizio di Bertolt Brecht e Kurt Weill dall'altra. Questi erano un po' i modelli. Appunto, questa esperienza degli album collettivi portano appunto a diversi brani. Il canto del campo femminile di Ravensbrück, per esempio, o dai Monti di Sarzana, insomma un repertorio anche qua non da poco.
No, sempre con tematiche legate appunto all'antifascismo, a temi sociali, temi sempre di impegno. Per esempio nel 67 esce questo altro album collettivo, sono le 13 canzoni di Sergio Liberovici. Su Sergio Liberovici bisognerebbe fare una trasmissione a parte, che ha come sottotitolo Ogni giorno, tutti i giorni, esce per i Dischi del Sole. E questo sottotitolo nasce proprio da una canzone che lui scrive, che è la canzone La ballata del Now, cantata da Valeria Morriconi, che raccontava questo episodio raramente accaduto negli Stati Uniti, dove un ragazzo nero di 16 anni era stato ucciso da un poliziotto bianco, perché appunto non si era fermato all'alta. Da quel momento erano nati una serie di disordini e la gente, insomma, aveva cominciato in qualche modo a indignarsi e a reagire. Un po' la canzone vuole proprio dire questo, no? Bisogna ribellarsi, ed è molto attuale. E qui Margot canta Polesine, ma soprattutto questa canzone che ha per titolo D'un tratto gridò, e è il testo di Franco Fortini, che però rivisita i versi finali di una poesia di Cesare Pavese, Fumatori di carta, che è del 32. È una poesia che nasce in pieno, diciamo, clima fascista, dove l'autore in pratica racconta di questa figura di suo compaesano che si era trasferito a Torino per lavoro come operaio ed era rimasto praticamente soffocato da questo clima di privazione della solidarietà degli altri lavoratori, un lavoro insoddisfacente, sfruttato, mal pagato, e che come unica possibilità, diciamo, di espressione è questo suonare il clarino della banda.
D'un tratto gridò Fumatori di carta, quindi la voce è sempre quella di Margot.
D'un tratto gridò che non era il destino, se il mondo soffriva, se il mondo soffriva. D'un tratto gridò che non era il destino, se la luce del sole strappava bestemmie. Era l'uomo colpevole, era l'uomo colpevole, era l'uomo colpevole, l'uomo. D'un tratto gridò almeno potercene andare, farla libera fame, rispondere no, rispondere no a una vita che adopera amore e pietà, allegarci le mani. La famiglia è il pezzetto di terra, amore e pietà, la famiglia, allegarci le mani, le mani.
d'un tratto gridò che si deve rispondere no.
D'un tratto gridò, fumatori di carta, sono 2 minuti e 10 secondi, diciamo, di un brano veramente intenso, lo abbiamo detto, il testo è quello di Fortini. Termina qui questa seconda puntata di Gran Bazar dedicata a Margot, questa cantautrice italiana scomparsa nel 2017. Un risentirci a presto e soprattutto un grande ringraziamento a Chiara Ferrari che è stata con noi.
Grazie, ci riascolteremo presto.